mille voci.
Facciamo tutti parte di una comunità, anzi di diverse comunità, quei gruppi di persone uniti da relazioni, interessi, affetti, ma anche vincoli organizzativi, abitudini e tradizioni condivise. Gruppi organici che ora si manifestano come un motore importante per affrontare il presente e per progettare il futuro. Buongiorno da Isabella Visetti, Mauro Benzoni e Tania Ciriaco mi assistono in regia. Oggi nella nostra discussione a mille voci prendiamo spunto da un libro pubblicato di recente che indaga le differenti idee di comunità e noi vogliamo chiederci quale sia il senso profondo dello stare insieme e quali vantaggi offra in termini di benessere e di sviluppo sociale. Di fatto lo sappiamo, l'essere umano non può fare a meno dell'altro ed è proprio grazie all'alterità che sperimentiamo la condivisione e la partecipazione, ma spesso ce ne dimentichiamo, soprattutto in questo tempo dove nella società prevale l'individualismo e la frammentazione. Allora, una nuova idea di comunità per rispondere alle sfide attuali, una rivisitazione potremmo dire di quei valori che stanno alla base del fare comunità, che forse andrebbero recuperati per innescare il cambiamento e favorire nuove e inedite soluzioni. Lo sentiamo, quando pronunciamo la parola comunità capiamo che è un termine denso e carico di significati. E allora voglio chiedervi: cosa evoca in voi questa parola? Cos'è per voi una comunità? Cosa contraddistingue una comunità? E cosa dovremmo forse fare per muoverci, per favorire la dimensione del noi e del con? Allora, per me comunità subito evoca l'immagine di un villaggio, di un paese. Un paese che condivide la vita insieme, che si organizza, che si conosce, che ha magari anche delle abitudini. Andare magari nel bar del paese, all'edicola, scambiare due parole in posta. Per me è questa la prima immagine che viene in mente quando qualcuno pronuncia la parola comunità. Ma voi ditemi qual è la vostra e allora vi ricordo i contatti.
0848 03 08 08 WhatsApp 076 321 1113 SMS 955 parola chiave rete 1.
Ben arrivata Norma Barghezzi, psicoterapeuta junghiana. E allora la domanda che ho rivolto al nostro pubblico è anche quella che rivolgo a lei ora. Quando pronuncio la parola comunità, cosa le viene in mente?
Bene, innanzitutto buongiorno a tutte e a tutti che ci ascoltano. Subito mi evoca un ricordo molto intenso di un vissuto particolare l'ultimo anno della mia adolescenza, in cui ho trascorso diverso tempo in una comunità, era la comunità di Vagna, formata da un gruppo di persone, un gruppo di 5 persone che avevano delle disabilità fisiche importanti, che vivevano assieme con delle persone non disabili, che andavano a lavorare o studiavano, e attorniate da tutta una cerchia di persone che cooperavano a un livello di volontariato e dove io trascorrevo spesso il fine settimana. E sono stati dei momenti, è stata un'esperienza che mi ha molto forgiata, porto dei ricordi veramente molto importanti di solidarietà, di cooperazione, di coraggio anche. Tra l'altro era una casa senza ascensore, una casa vecchia, quindi due persone erano tetraplegiche, una persona paraplegica, quindi bisognava portarli su e giù dalle scale, no? Lo si faceva in due o tre, quindi c'è questo aspetto di cooperazione, di sfidare, di andare anche contro discriminazioni. Ecco, questa è l'immagine che mi è venuta proprio spontaneamente a livello personale. Poi a livello professionale l'aspetto di comunità mi fa pensare nel mio lavoro terapeutico a un aspetto che è quasi un po' in contraddizione, perché è la comunità intrapsichica di diversi aspetti della nostra personalità che interagiscono fra di loro. L'importanza di trovare delle modalità di interazione dove non ci sia solo un aspetto dominante che non permette a un altro aspetto di manifestarsi. Poi, essendo junghiana, chiaramente mi oriento anche a quello che è l'inconscio collettivo, dove c'è un aspetto di condivisione molto profonda. Ma forse di questo ne parliamo più avanti.
Ne parliamo dopo, perché poi la domanda alla psicoterapeuta è proprio l'individuo come entra in relazione con una comunità. Do il benvenuto, collegato via Skype con noi, a Guido Bosticco. Ben arrivato.
Buongiorno a tutti, grazie.
Che Guido Bosticco è filosofo, docente di scrittura creativa all'Università di Pavia ed è co-curatore del libro che ha ispirato questo dialogo a mille voci, libro che è uscito alla fine di giugno e si intitola Costellazioni, sette lezioni sulla comunità, pubblicato da Guerini e Associati. Ma prima di entrare nel merito di questo volume, Guido Bosticco, a lei la parola comunità. Cosa evoca?
Sinceramente evoca gli hippie, un fuoco, la musica, degli abbracci. La parola comunità, come tutte le parole, credo, per molti, hanno un po' una forma, un'immagine, no? Io qualunque parola, a parte le parole che disegnano degli oggetti, che ovviamente se dico libro mi viene in mente un certo libro, ma anche quando dico amore, concetto, eccetera, ho un'immagine, come forse tutti, una strana forma nella nostra testa si genera. Ecco, per me la comunità in realtà è una forma quasi circolare, no? Di persone, se poi la identifico appunto mi viene in mente una così chitarra fuoco un po' hippie, un po' fiabesca direi, eh? Devo dire che poco fa abbiamo sentito Joe Cocker che cantava With a Little Help for My Friends, che è un inno a questa comunità e allo stesso tempo anche a quella modalità hippie lì. Però mentre sto parlando mi viene in mente che allo stesso tempo, parlando di musica, io sono un musicista dilettante e per me la comunità dei musicisti è un pezzo, un livello di tutti i miei amici, cioè ci sono gli amici di un certo tipo e ci sono gli amici della musica che ha una comunità. La comunità accademica, sto in un'università, quella si chiama così, ho studiato in un collegio dove gli ex sono una comunità ed era una comunità quel collegio lì, sono un ex alpino e quando si fanno le adunate degli alpini è una grande comunità. Mi viene da pensare che siamo costituiti da comunità, cioè io sono più comunità che individuo se ci penso, cioè ogni volta che penso a me in quanto membro di una qualunque comunità.
E dunque, sì, e dunque lei già anticipa, mette sul tavolo il fatto che ci sono più comunità che rappresentano più identità di ciascuno di noi.
Nel momento in cui rispondo alla domanda che cos'è per te la comunità, mentre ne penso una me ne viene in mente un'altra che si concatena con un'altra e quindi forse proprio sì, anche dal punto di vista così proprio immediato, senza troppe riflessioni filosofico, diciamo.
Approfondiremo anche questo punto. Do il benvenuto invece in studio a Fra Michele Ravetta, ben arrivato anche a lei.
Buongiorno a voi radioascoltatori.
Frate Cappuccino vive al convento del Bigorio, è assistente sociale e cappellano anche al carcere della Stampa. Chiaro, chiedere a lei che cosa evoca la parola comunità, per lei immagino sia stata una scelta di vita, la vita comunitaria, la vita in comunità.
Una scelta di vita estremamente faticosa, così almeno liberiamo già il campo da ogni possibile, diciamo così, fantasia che la vita comunitaria sia sempre bella, siano rose e fiori, in un qualche modo un po' come la vita matrimoniale, ci si vuole bene, ma qualche volta si arriva anche un po' ai ferri corti. Questo è proprio lo stile del vivere a confronto con l'altro, quindi un'individualità che incontra un'altra individualità, si cerca di guardare nella stessa direzione, ma bisogna restare molto con i piedi per terra, perché in una scelta di vita affettiva ci si sceglie, nella vita comunitaria ci si capita e quindi bisogna davvero trovare ogni giorno quello stimolo, quel desiderio di stare insieme, ma di coltivare anche la propria individualità. E credo che proprio il nostro fondatore San Francesco, che non voleva, a dire il vero, una comunità, gli è stata affibbiata, perché a quei tempi vivere da solo in una realtà così esigente come è quella del Vangelo, ecco, poteva puzzare un po' di eresia, per cui la Chiesa gli ha appiccicato là una comunità e un ordine religioso. Ma proprio il Vangelo di ieri ci presenta Gesù che vuole stare con i suoi discepoli, li manda avanti e poi li frega tutti, perché lui taglia da un'altra parte e si ritrova tutto da solo a pregare. Quindi rapporto con gli altri, ma cura anche della propria individualità.
Però lei questo l'ha preso dopo, della fatica dello stare in comunità. All'inizio probabilmente c'è stata una spinta ideale, un'immagine appunto un po' fiabesca, come diceva Guido Posticco, della vita comunitaria.
Ma forse, diciamo, l'incanto è durato qualche ora. Entro la prima sera della mia vita in convento, e parlo ormai di 25 anni fa, ho capito molto bene che da una parte il vivere insieme tra uomini con anche diversi decenni di età differente dall'uno all'altro era una grande sfida. Dall'altro, quell'entusiasmo dell'andare oltre ai propri limiti, ai limiti degli altri, e poi nelle varie tappe che contraddistinguono la nostra vita religiosa, che dura comunque molti anni, questa scelta di vita, mi ha portato a definire questo desiderio, questa volontà di restare per sempre in un ordine religioso che vive la dimensione comunitaria. Ed ecco che da 25 anni sono qua.
Guido Posticco, nella testimonianza di Fra Michele Ravetta vediamo che c'è stata proprio la scelta, diciamo, profonda. Però ora si sta rivalutando le dinamiche della comunità anche in termini vantaggiosi, anche comunità che noi non sono le comunità più spirituali, che dunque hanno un fondamento molto legato alla fede, al credo, a una certa visione, a certi valori, a certi principi. Anche in altre comunità, potrebbero essere quelle più aziendali, manageriali, si capisce che i valori che girano attorno alla comunità possono essere vantaggiosi anche per l'efficienza, per l'efficacia.
È molto interessante questa osservazione, perché effettivamente è un argomento che si è rafforzato, tra l'altro, dopo questo periodo, insomma, in cui abbiamo vissuto, ci siamo sentiti parte di una comunità in maniera anche piuttosto violenta. C'era un filosofo che si chiamava Gustave Thibon, che era detto il filosofo contadino, che aveva coniato il termine di comunità di destino. Molto interessante, perché diceva che il mozzo e il comandante sulla nave sono solidali, ma non sono simili. Però hanno, se la nave affonda, affondano entrambi. Quindi non è detto che se fossero tutti comandanti o tutti mozzi la nave affonderebbe di sicuro, eccetera. Con tutte le implicazioni che questo può avere dal punto di vista del mantenimento di una struttura sociale, eccetera, eccetera. Quello che mi viene in mente rispetto alla sua domanda è che in biologia esiste il concetto di altruismo reciproco, che è una cosa che fa funzionare meglio il sistema comunitario. Faccio un esempio: il pesce pulitore, quei pesciolini che piccolissimi che si attaccano al corpo dei barracuda o dei grandi pesci sulla barriera corallina, gli puliscono, appunto, si nutrono pulendo la pelle di questi pesci più grandi. A certe volte gli passano davanti, gli entrano perfino in bocca, e questi pesci più grandi non li mangiano, pur essendo della taglia giusta per loro, perché questo altruismo reciproco fa in modo che entrambi possano stare bene, in buona sostanza. Allora, tutte le volte che si riesce a trovare una situazione, chiamiamola win-win, diciamo, in cui tutte e due possono avere un vantaggio, beh, con la comunità lì, una comunità magari di scopo, di pratica, eccetera, quando si parla di imprese private, che oggi più che mai penso che debbano essere parte chiamata in causa in molte scelte comunitarie, è necessario che abbiano un vantaggio. Non sto mica dicendo che le imprese debbano diventare delle ONG o delle charity, no, ovviamente. E questo vantaggio però è sempre più evidente anche per molte imprese, per molte industrie. Allora, se questo si instaura, ecco che recuperiamo il termine di comunità non più in termini, come dire, così, di nostalgia, di bei tempi, appunto, per me la comunità era il collegio universitario, ma in termini di un progetto diverso. Cioè, io sono un membro della comunità, che cosa posso fare per la comunità, cosa la comunità fa per me, quali sono i vantaggi reciproci, eccetera. Ecco, nel mondo animale, nel mondo delle strutture complesse, nel mondo della teoria dei giochi, eccetera, eccetera, questo concetto qua è molto presente, è molto presente. Forse il modello capitalistico, iperliberista, eccetera, eccetera, negli anni ha un po' messo in secondo piano questo aspetto, facendo evidenziando invece il successo, come dire, individuale a discapito di un altro. Ma non è neanche così in tutte le teorie della concorrenza, appunto. Non è mica detto che se io sono l'unico effettivamente a offrire quel servizio lì sia la migliore delle condizioni possibili.
Norma Barghezzi, l'abbiamo visto, la comunità dialoga con l'individualità e fra Michele Ravetta ci dice che questo dialogo è anche faticoso, non è tutto rose e fiori, c'è anche una certa fatica. Ma come si interseca adesso il concetto di comunità in una società che è molto individualista, cioè dove siamo veramente concentrati piuttosto sull'io che non sul noi?
Nel mondo adulto siamo molto concentrati sull'io piuttosto che sul noi. Se penso invece ai primi passi di quando un bambino viene concepito, come viene cresciuto, tra l'altro c'è un detto che dice che per far crescere bene un bambino ci vuole un intero villaggio, quindi è un detto africano che a me piace molto, perché è proprio il sostegno, la comunità come sostegno alla crescita, sostegno nella cooperazione. Tra l'altro è interessante anche il fatto che menzionava a livello della biologia degli animali che sono portati alla cooperazione. Oggi attraverso le neuroscienze sappiamo anche che l'essere umano è di per sé molto portato alla cooperazione ed è molto gratificato anche quando può fare delle atti, dei gesti che portano anche a dei risultati nella cooperazione. Purtroppo poi ci sono dei modelli, il bambino cresce attraverso i modelli, attraverso quello che vede, le esperienze che vive, e certe cose vengono deviate. E forse laddove poi c'è una priorità, si dà più valore, più priorità alla concorrenza, all'essere il primo e non l'essere assieme. Poi concordo anche che l'essere il primo non è solo negativo, ma dipende come viene vissuto. Quanti giochi sono portati, sono sulla concorrenza, e quanti pochi in fondo sono proprio i giochi che trovo sarebbe molto bello andare a riprenderli anche nel mondo degli adulti. Di cooperazione, del fare assieme qualche cosa, del creare assieme qualche cosa. Quindi sì, c'è un conflitto, perché da una parte c'è il bisogno di realizzarsi, tra l'altro ci sono proprio anche due bisogni primari nell'essere umano. Uno è quello dell'essere legato, dell'essere supportato, dell'essere contenuto. Pensiamo proprio alla gravidanza, no? L'embrione che ha bisogno di essere contenuto, e l'altro è quello però del crescere e del diventare autonomo, dello sviluppo nell'autonomia. Sono come due aspetti che polarizzano, ma che stanno assieme, no? Noi purtroppo nel nostro collettivo spesso perdiamo di vista questi due aspetti. O siamo troppo su uno o siamo troppo sull'altro, o siamo troppo nell'individualismo o dimentichiamo l'importanza dell'individualismo e siamo solo nell'essere contenuti, nell'essere legati, nell'essere simbiotici, e lì nascono i conflitti.
Però questo, fra Michele Ravetta, questo movimento e questo equilibrio da trovare, lei lo accennava già prima, non è facile. E però l'uomo, la donna, hanno bisogno di entrambe.
Sì, non è facile, e forse per questo è estremamente interessante, perché è una sfida. Io credo che quando l'essere umano non è più confrontato con una sfida, è morto. È solo il defunto che non ha più una relazione, non ha più un obiettivo da raggiungere o una difficoltà da comprendere e da superare. Lo scopo del nostro stare insieme, che le nostre costituzioni definiscono la comunità conventuale come un minimo di tre, dove il superiore è la mamma e poi ha almeno due figli da crescere, no, spiritualmente, accetta proprio questa sfida tutti i giorni, dove la cura del singolo passa anche dalla cura dell'altro. Cioè io mi curo come uomo, come religioso, nella misura in cui mi prendo cura del mio confratello. E trovo che questo sia davvero affascinante, perché lo si ritrova in un modo molto più estremo nelle comunità di clausura, dove l'aspetto comunitario è quel farmaco che ti permette di tenere in un contesto comunque molto delimitato, che sono le mura monasteriali, ma allo stesso tempo ti riporta continuamente ad una corresponsabilità che ti viene offerta proprio dall'alterità con l'altro. Quindi la cura dell'altro fa stare bene te. E se c'è un aspetto davvero interessante della vita comunitaria è proprio questa, di una ricerca continua del benessere, che talvolta è un benessere nascosto, introverso, ma che a un certo punto deve essere manifestato, perché anche la comunità ha bisogno di dirsi le cose, anche le cose che non vanno, e poi nel limite del possibile ripartire con nuovo slancio e nuovo entusiasmo.
C'è un messaggio di Carlo allo 076-321-1113 che dice, ci dice questo: la vera comunità la si trova dentro di sé, la gente esterna non serve a nulla. Inoltre non è il termine esatto per questo tipo di problematica, quanto al caro Jung non era molto comunitario, ma credo piuttosto selvaggio. Norma Barghezzi, era vero, Jung era molto selvaggio.
Ma penso che abbia fatto delle cose selvagge, si è confrontato con molte sfide, ed è vero che proprio nel suo ha fatto un grandissimo lavoro di ricerca empirica, perché era così interessato all'essere umano, era veramente, c'era un interesse, credo anche un amore profondo per la sua professione. Lui alla fine, cioè all'inizio del secolo scorso, nei primi anni del Novecento, già negli ultimi dell'Ottocento, lui ha fatto dei viaggi in Africa presso le cosiddette tribù primitive, perché voleva scoprire proprio cosa ci accomuna noi come umanità, dove ritroviamo quelli che poi sono stati chiamati gli archetipi, no? Che sono in fondo i contenuti di questo inconscio collettivo, un termine che è stato fatto da lui, dove lui è andato alla ricerca facendosi raccontare i sogni, i miti di altre popolazioni, paragonandoli a quelli che aveva visto nel nostro contesto, nel contesto in cui lui viveva. Ha fatto anche un grande lavoro individuale, è emerso negli ultimi anni quando è stato pubblicato il cosiddetto famoso libro rosso, ma Jung per diversi anni non si è solo ritirato, perché una cosa che lui diceva sempre era che lui aveva una parte della giornata dedicata al lavoro di ricerca che ha fatto inizialmente anche su se stesso, no? E però dice che aveva bisogno della struttura, quindi lavorava mezzogiornata in cui lavorava con i pazienti, eccetera. Comunque sì, immagino che anche quello che lui scrive rispetto a questi viaggi che faceva, visti anche dal nostro punto di vista, erano selvaggi. Io non concordo molto con qualcosa che ha detto Carlo, che la persona esteriore non serve a niente. Io non, questo non concordo. Io penso che abbiamo molto bisogno dell'altro e dell'altra, siamo un io e siamo un tu, e poi diventiamo un noi. Il tu e gli altri mi possono dare enormi stimoli, mi possono sostenere, mi sostengono nella creatività anche, possiamo creare delle cose assieme. E lì ritorno forse sulla mia professione di psicoterapeuta, dove c'è sempre un io e un tu. A un livello soggettivo, siamo due soggetti, dove c'è uno scambio, dove io metto a disposizione le mie conoscenze professionali, la mia esperienza, ma il punto centrale del lavoro è la relazione, lo scambio a livello relazionale che avviene fra noi due soggetti, paziente e terapeuta.
Anche se lei all'inizio ha detto che noi individui siamo una comunità al nostro interno, però non ci basta questo dialogo interno con le diverse parti da noi, abbiamo bisogno di qualcosa all'esterno.
Sì, abbiamo bisogno dell'esterno, Forse proprio per riconoscere anche questi diversi aspetti che portiamo, che poi io penso un compito che dura tutta la vita. Più invecchiamo, più riconosciamo sempre dei nuovi aspetti o degli aspetti che sono stati attivi in un certo momento di vita, poi non erano più così attivi o si riattivano in certi contesti, in certe situazioni. Abbiamo bisogno dell'altro per riconoscerli, che ci fanno da specchio.
Guido Bosticco, qualcosa da aggiungere sulla gente esterna non serve a nulla, questa forte affermazione di Carlo?
Come tutte le affermazioni forti sono utili perché fanno riflettere, diciamo come specchio appunto, in questo momento Carlo è lo specchio nostro appunto in questa discussione. Sono d'accordo, diciamo, cerco di recuperare la sua affermazione da questo punto di vista. Sicuramente ogni individuo è già una comunità prima di entrare in qualsiasi comunità, no? È la forma che costituisce proprio l'individuo, quella comunitaria. Addirittura dico una cosa che nel libro ce la racconta una delle voci che è un biologo, no? Anzi uno zoologo, e dice: guardate che in biologia e in antropologia da qualche anno non si parla nemmeno più del concetto di individuo, ma si parla del concetto di individuo o condividuo. Condividuo. È molto interessante. Il biologo ti dice: un essere umano medio di 70 kg ha dentro di sé un chilo e mezzo di virus, batteri, flora, fauna diversa. Cioè, quindi io dentro di me ho un certo numero di migliaia, credo, forse centinaia di migliaia, non so, di esseri viventi che non sono io, che però se non ci fossero io morirei, quindi fanno parte di me, per cui già dire che io sono un unicum, anche per un biologo che mi guarda, mi apre e dice: guarda che qui c'è pieno di gente, di roba dentro di te. Quindi questo aspetto già è curioso. La seconda è che effettivamente la condividualità è un po' quello che stiamo dicendo, anche dal punto di vista biologico e anche dal punto di vista, come diceva Norma, costitutivo della nostra esistenza, è relativo agli altri. Cioè senza gli altri non saremmo quello che siamo, nel bene o nel male, voglio dire, non potremmo essere né timidi né aggressivi se fossimo da soli al mondo, per esempio. Un sacco di caratteristiche nostre sono, come dire, evidenziate sulla base di uno specchio, appunto, come dicevo, e noi stessi siamo vivi grazie all'interazione condividuale con altri animali, altre piante, altre persone, eccetera, eccetera. Quindi possiamo dire che la comunità è dentro di noi, che bastiamo noi stessi se noi siamo disposti a dire che non siamo individui ma condividui. Allora va bene, siamo dei membri, siamo noi stessi la comunità, l'uno per l'altro in qualche modo.
Fra Michele Ravetta, ha qualcosa da aggiungere? Altrimenti le chiedo di presentare la canzone che abbiamo scelto di ascoltare ora.
Ma aggiungo semplicemente che questa mattina stanno uscendo davvero degli aspetti molto importanti su una parola che almeno una volta nella vita tutti abbiamo pronunciato e di cui tutti ci facciamo un'idea, magari anche una sorta di modello. Ci tengo solo a precisare che la comunità è fatta da individui, quindi tutto ciò che non è comunitario è destinato comunque a scomparire. È la comunità che ti può provare, la comunità che ti può arricchire. Lo vedo nella comunità provvisoria, no, dei carcerati, dove chi più chi meno prima o poi usciranno, la comunità degli ammalati, chi guarirà, chi sarà dimesso, chi morirà, la comunità dei nostri amici che vanno e che vengono. Per cui sono pienamente d'accordo con i colleghi dicendo che io esisto nella misura in cui esiste l'altro. Il brano, beh, naturalmente essendo un fan sfegatato di Mina non ho avuto alcun dubbio nel andare subito a ripescare la canzone Insieme. È una canzone che ha ormai 50 anni, naturalmente la Tigre di Cremona si relaziona al suo alter ego, al suo innamorato, però ecco, il principio della comunità è proprio l'altro.
E allora Mina, Insieme.
Che hai cancellato con un gesto i sogni. sogni miei sono una taglia nei pensieri tuoi.
Ulteriore aggiornamento sulla situazione alla Galleria del San Gottardo. Sulla A2 in direzione nord, tra Quinto e Airolo sono segnalate colonne di 4 km con tempi di attesa di circa un'ora. Nella direzione opposta, invece, tra Wassen e Göschenen, le colonne sono di 3 km e i tempi di attesa di circa 30 minuti. Per quanto riguarda i treni navetta, la stazione di carico dell'Oechberg a Koppenstein sono segnalati tempi d'attesa di circa 30 minuti.
(0848) 03 08 08 WhatsApp 076 321 1113, SMS 955 parola chiave rete 1.
Questi sono i numeri per entrare in contatto con noi, per partecipare al dibattito di oggi, alla riflessione di oggi attorno al concetto di comunità. Cos'è una comunità, cosa evoca in noi questa parola, che dinamiche ci sono all'interno di una comunità. E riceviamo due messaggi che sono quasi forse in contrapposizione, oppure possiamo dire in rapporto dialettico. Abbiamo capito che la comunità dialoga con individualità. Allora ve li leggo. Comunità come solidarietà e scambi? Allora perché le persone si incontrano solo in luoghi neutri come il negozio, il bar o l'ufficio postale? Io vivo in un paesino di 30 persone, nessuno che inviti per un caffè o un piccolo aperitivo nel proprio giardino o si apre agli altri per fare qualcosa assieme. Come spiegano gli ospiti questo modo di essere? E invece il messaggio successivo ci dice: in Ticino vi sono molti momenti di comunità, genitori, anziani, luoghi vari di incontri, piccoli villaggi che si sostengono a vicenda, associazioni sportive, associazioni di altro genere, eccetera. E allora, perché in certi paesini non si fa l'esperienza comunitaria di incontrarsi non in un luogo neutro, fra Michele Ravetta? Eppure però abbiamo anche altri esempi che invece questa cosa accade, e magari è accaduta molto più frequentemente nell'ultimo anno, ce ne siamo resi conto tutti.
Ma i tedeschi usano un termine estremamente interessante, Weltanschauung, cioè è lo sguardo sul mondo, no? Sulla realtà che ti circonda. Quindi è quel principio di comunità che è dialogante proprio con la realtà che uno vive. Io sono stato parroco di un piccolissimo paesino della Leventina, che forse 30 abitanti neanche li aveva, dove c'era una dinamicità, una voglia di stare assieme, un invito dietro l'altro, che era davvero necessario dire ogni tanto di no, perché altrimenti si rientrava in convento solo per cenare e per la notte. Ho vissuto in città molto grandi come Roma, dove a nessuno interessa chi sei, che tu sia vivo, che tu sia morto. Quindi concordo sul fatto che ci può essere in un paese molto piccolo una sorta di disinteresse, mi si passi il termine, forte, e in un cantone come il nostro molteplici attività per stare insieme. La domanda che io farei al primo nostro ospite che ci ha scritto è: ma lei che primo passo fa verso questo piccolo paese di 30 abitanti che non formula inviti, voglia di stare assieme? Lei ce l'ha un giardino, lei ce l'ha una casa, ce l'ha qualcosa da offrire, da bere? Faccia lei il primo passo.
Norma Barghezzi.
Sì, questi due messaggi mostrano proprio i due aspetti, molto da una parte e dall'altra, che interagiscono, sono lo specchio di quello che avviene, di come viviamo, a seconda della nostra posizione, secondo del nostro modo di vedere, viviamo forse più una situazione o più l'altra. Io non penso sia solo una questione di cosa viene fuori, no? Ma proprio come diceva Fra Roberto, di come mi pongo io. Spiegazioni, perché la prima persona che ha scritto chiede come spiegano i nostri ospiti, gli ospiti questa... Spiegazioni per la mancanza di contatto ce ne sono tantissime. C'è la stanchezza, c'è l'essere sovraccarichi di informazione, di contatti, di tantissimi contatti, la non più voglia, anche una stanchezza, poi c'è forse la timidezza, anche ce ne sono tantissimi, penso che ognuno li può trovare dentro di sé, anche le risposte, dire quando non ho voglia di incontrare qualcuno cosa mi capita, come mi sento. Dall'altra parte ci sono anche tante motivazioni per dire sì, mi metto in gioco, forse anche questo è un aspetto, perché mettersi, entrare in comunità o coltivare un aspetto di relazione significa anche mettersi in gioco, significa forse dover essere un po' tolleranti rispetto all'altro o all'altra, forse essere anche un po' combattivi, a dire ok, mi metto anche in una situazione di conflitto, vediamo come la gestiamo senza farci del male. Cioè sono tanti gli aspetti che possono spingerci o più verso un atteggiamento o più verso l'altro, anche poi momenti di vita, forse ci sono momenti di vita in cui siamo più nell'introversione, abbiamo meno voglia di andare fuori, e altri momenti in cui siamo più nell'estroversione.
Sì, probabilmente anche la mancanza di tempo, noi siamo tutti sollecitati da molte cose e poi ci manca il tempo per cogliere magari quello che ci si presenta ogni giorno. Guido Bosticco, come commentare questi due messaggi?
Beh, sono state dette già molte cose interessanti da Norma e Fra Michele. La questione del primo passo è molto importante, secondo me, perché è effettivamente una presa in carico, uso questo termine, di quella relazione lì. Cioè, anche a me dispiace quando sei in un posto e non so, non mi hanno invitato, potevamo uscire, poi non abbiamo fatto. La domanda è perché non l'hai detto tu, perché non ci hai provato? I motivi sono, giustamente come diceva Norma, tanti, giustificabilissimi, tutti validi, sia ben chiaro, non è una questione di colpe, è una questione che però si deve rompere una specie di cristallizzazione delle posizioni, cioè fra me e te c'è uno spazio, chi è che fa il passo avanti e occupa quello spazio lì? Tale per cui allora tu dici, vabbè, se hai fatto un passo avanti tu, vengo anch'io. Questa è una cosa molto studiata, appunto, in teoria dei giochi, è molto studiata in tutte le situazioni anche proprio di carattere economico, diciamo così, no? Ed è la volontà di instaurare sostanzialmente una dimensione che sia economicamente vantaggiosa, win-win, abbiamo detto prima, per due o più elementi. Questo però implica che ci sia un primo passo, e quel primo passo lì, da una delle due parti, lo fai con una certa dose di rischio. Ora, questo aspetto qui, anche nei mercati, viene chiamato fiducia. Fiducia, si usa questa parola qua. Se tu non fai un atto di fiducia per primo, o lo fa un altro per primo, insomma, se non c'è qualcuno che fa un atto di fiducia, restiamo nella nostra casa. Detto questo, devo spezzare una lancia in favore del bar, della cosa, dello spazio, che sono degli spazi comuni. È vero che ti invito nel mio giardino, è anche vero che il bar, la piazza, è uno spazio comune, uno spazio safe, no? Come dire, sicuro, in cui due animali, diciamo, si trovano senza troppo andare fuori dalla propria area di protezione, ma senza neanche dover esplorare proprio un territorio, tra virgolette, nemico. Allora, diciamo, la creazione, l'uomo, l'essere umano ha creato degli spazi pubblici, comuni, un po' per venire incontro proprio a questo aspetto, perché io magari entrare in casa tua ho un po' di timore, tu lo stesso ce l'hai da me, cioè gli animali non vanno nella tana dell'altro a far due chiacchiere, ecco, per capirci.
Sì, 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 per facilitarci il compito, per fare il primo passo. Norma Barghezzi, sì.
Sì, volevo ancora aggiungere una piccola cosa rispetto agli incontri al supermercato, al negozio, eccetera. Anche lì può esserci un momento di scambio, può esserci qualche cosa di comunitario. Io non sono un'assidua, una persona che fa molto shopping, però quando c'è stato il periodo del confinamento io faccio parte della fascia d'età che per alcune settimane non poteva andare a fare la spesa, e quello che più mi mancava era proprio quei momenti di incontro, di quattro chiacchiere che si fanno alla cassa, che si fanno al posteggio o che si fanno mentre si va dal posteggio, si entra, sì, o lo scambio anche con le venditrici, il chiedere qualche cosa e poi dire chissà come sta, augurarsi buon lavoro, buona giornata. Sono dei piccoli momenti che però forse non è la questione della comunità, ma ci fanno capire che siamo parte di qualche cosa di più grande.
Arriva un messaggio e torno da Guido Bostico, perché dice: voi state discutendo su un piano molto intellettuale, ai tempi della civiltà contadina, delle fattorie, l'aiutarsi era una regola non scritta, oggi si è più individualisti e se vuoi aiutare qualcuno con disinteresse è interpretato con diffidenza, perché non si è più abituati all'altruismo. È davvero così, Guido Bosticco? Dobbiamo recuperare questa spontaneità che c'era nella civiltà contadina, ma come facciamo?
Tra l'altro non so se fosse una spontaneità o fosse un sistema che garantisse la sopravvivenza al meglio, diciamo, di quel tipo della specie, diciamo così, della comunità, di quel tipo di comunità. Certamente questa sensibilità oggi c'è, per esempio c'è anche... cioè oggi se ci occupiamo di cambiamento climatico, o meglio di riscaldamento globale, e cerchiamo una soluzione diversa dal punto di vista dell'approvvigionamento energetico, lo stiamo facendo anche in ottica del fatto che se no fra 50 anni qua non c'è più niente, no? Per cui do un aiuto a un paese che magari è in difficoltà, creo una struttura che può essere utile a un altro, perché alla fine io, mio figlio, mio nipote, il mio pronipote possa ancora essere vivo. Quindi lo faccio per un interesse, si chiama anche altruismo efficace, cioè vado a donare il sangue senza sapere a chi arriverà, perché un giorno, quando ho un incidente, mi piacerebbe che ci fosse una sacca pronta per me. Allora quello lì è altruismo, sì, che ha un valore di utilità. Io credo che questa cosa qui, noi nel nostro libro abbiamo tante voci, dall'artista, il biologo, due nel mondo della finanza, cioè voglio dire la parte più che ci fa un po' più paura dal punto di vista del metterla in rapporto con la comunità, che invece si sta muovendo certamente in dimensioni minori sul concetto proprio di finanza di impatto sociale, cioè di investire in cose che abbiano poi un ritorno anche di carattere appunto di sviluppo sociale, perché questo può essere conveniente a lungo termine, guadagnerai un po' di meno adesso, ma migliora una condizione di una certa area su cui stai investendo, eccetera, eccetera. Questo avviene nei termini della... un legame che ho con la Svizzera è che sono co-direttore di una fondazione che si chiama Vittorio Dan Segre Foundation, e questa fondazione si occupa proprio della cultura, della convivenza fra diverse identità. Questo tema non è teorico, perché è un tema che riguarda, questa fondazione è stata fondata da ambasciatori, giuristi, giornalisti, persone delle imprese, imprese informatiche, digitali, eccetera. Cioè tutti sono interessati al tema di come sia possibile convivere mantenendo la diversità delle identità che garantisce la prosecuzione della specie, perché se fossimo tutti uguali fra tot anni saremmo estinti, e tutti sono interessati a farlo giustamente in un modello che sia anche vantaggioso o sostenibile, come si dice oggi, anche per loro in questo momento. Quindi è vero che è un discorso teorico, certamente la parola comunità è un concetto teorico, ma la pratica della comunità, la pratica di tutte queste riflessioni sono ben in atto, ben presenti. L'abbiamo visto durante la pandemia, nel senso chi lo ha fatto, chi non lo ha fatto, in che modi questo si è rivelato interessante, da quello che faceva le spese del condominio perché le persone non potevano uscire, all'azienda che si è riconvertita facendo mascherine, guadagnandoci, ci mancherebbe, ripeto, alle persone che invece hanno fatto grande volontariato e così via, no? Al cantare sui balconi, va bene tutto, però sono tutte dimensioni che si sono rese reali, visibili davanti a noi, a fronte del fatto che ci era stata negata, giustamente direi, la possibilità della comunità nei mesi del lockdown. Cioè l'abbiamo visto che cosa vuol dire, la comunità non ci interessa, ci siamo solo noi individui, benissimo, stai in casa 3 mesi da solo, ma senza fare la spesa, cioè ti fai coltivi, allevi, fai tu, prego. Quindi è impossibile pensare all'assenza di comunità, e se pensi alla comunità devi pensare alla necessità della convivenza, e se pensi alla convivenza devi necessariamente pensare alle identità che in questa convivenza devono poter essere espresse. Questi sono un po' i miei interessi del momento, per cui ne parlo con una certa foga, però quando ti metti queste lenti per guardare il mondo, è il motivo per cui è nato questo libro, che tra l'altro è l'inizio di una collana, questa collana si chiama Tikkun, che è una parola ebraica, che vuol dire Tikkun Olam, che vuol dire riparare il mondo, significa aiutare Dio a riparare il mondo, ma non è un atto, come dire, di
onnipotenza.
No, sì. È come dire, fai la tua parte, non è nemmeno un precetto obbligatorio, è un, dai una mano, no? Allora, è di per sé comunitario come concetto.
Allora, quindi, ricordiamo il titolo del libro, Costellazioni, 7 lezioni sulla comunità, dove esperti di diversi settori si confrontano sulla loro idea di comunità, e questo dialogo è molto interessante, perché appunto c'è l'artista che dialoga col biologo, c'è la sociologa, c'è appunto il capitano d'azienda che anche riflette sull'idea di comunità, anche La Finanza è stato pubblicato da Guerini e Associati ed è il primo volume di questa collana Tikkun. Siamo proprio alle battute conclusive fra Michele Ravetta. Allora, volevamo sapere cosa dobbiamo fare per muoverci dalla dimensione dell'io, andare verso il noi e anche verso il con. Cosa dobbiamo fare? Su cosa dobbiamo riflettere?
C'è una domanda più facile.
Però Guido Bosticco ha detto questa parola della fiducia, che certo, è forse alla base, fiducia che è anche fede, no?
Sì, l'etimo proprio di fiducia è fides, quindi avere fede nell'altro, non avere paura dell'altro, di ciò che è diverso, e di lasciarsi anche un po' interrogare, no, dall'altro, e probabilmente scoprendo un cammino comune. Da parte mia concludo con una battuta. Di noi frati dicono che siamo come i ricci, troppo vicini ci pungiamo e troppo lontani abbiamo freddo.
Norma Barghezzi.
Molto bello, grazie. Penso anch'io che il termine fiducia sia di estremamente importante nel contesto della comunità, ma nel contesto della crescita, nel contesto dello stare anche con se stessi, la fiducia primaria di sapere che sono bene accolta in questo mondo. Quante persone partono invece con un inizio in cui devono sforzarsi perché non sono bene accolte. Quindi penso che sia molto importante sostenere la fiducia, creare. La fiducia non è regalata, la fiducia va creata, costruita, rimessa in discussione, rifatta, ricostituita. Ecco, pensavo ancora un'ultima cosa, Bosticco ha usato anche il termine di aiuto, e io pensavo proprio nel contesto terapeutico anche l'importanza dei gruppi di autoaiuto. Sono stati estremamente importanti, continuano ad esserlo, dove attraverso l'altro, attraverso il gruppo, attraverso gli altri, nasce una comunità, nasce, e c'è un aiuto, un sostegno estremamente importante.
Siamo proprio in conclusione, io ringrazio voi che avete partecipato come ospiti a questo dibattito, ringrazio gli ascoltatori e le ascoltatrici che ci hanno scritto molti messaggi. Mille Voci torna domani col collega Roberto Antonini. Da Isabella Visetti, un buon proseguimento di giornata.
voci.